Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
È bello essere qua dopo aver... Abbiamo vissuto la Pasqua, abbiamo parlato di Gesù che è morto sulla croce e poi abbiamo parlato di Gesù che è risorto, la tomba è vuota. Oggi voglio proseguire in questo cammino. È vero che dopo questo ci sarebbe Pentecoste e dovremmo aspettare 50 giorni per poter parlare della discesa dello Spirito Santo. In realtà abbiamo parlato già dello Spirito Santo proprio all'inizio di questo anno. Il tema di quest'anno è: noi accendiamo il mondo, siamo partiti proprio da lì. Ma io voglio parlarvi di un altro aspetto molto importante che a volte viene un po' così, ci sfugge. Cioè, alla fine, che cosa ha lasciato Gesù dopo la sua resurrezione? Che cosa realmente, va bene, noi parliamo di eredità, pensando a tutto quello che Gesù ha conquistato sulla nostra sulla croce per noi, ma realmente che cosa è rimasto poi? Cioè, Gesù è andato in croce, è risorto, è asceso al Padre, e qui sulla terra che cosa è rimasto? Sentiamo. Dite qualcosa, se no non andiamo avanti e il tempo finisce. Lo Spirito Santo, sì, ha mandato lo Spirito Santo, ma la Chiesa, se ci pensate, realmente quello che è rimasto qui sulla terra, la sua eredità, è la Chiesa. Pensate che c'è un versetto meraviglioso che poi riprenderemo, però proprio alla fine del capitolo 2, dopo Pentecoste, cioè siamo nel capitolo della discesa dello Spirito Santo, alla fine dice: e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Il Signore aggiungeva alla Chiesa. È la prima volta che, non è la prima volta che si usa la parola Chiesa nel Nuovo Testamento, però è da lì che parte. Quindi tutto quello che è successo arriva a questo punto, e scende lo Spirito Santo, le persone, gli apostoli ricevono la pienezza, i discepoli che sono con loro, e quel capitolo finisce dicendo chiaramente questo: il Signore inizia questo lavoro di aggiungere alla Chiesa quelli che sono salvati. La salvezza è sulla croce, la croce è quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi, ma la salvezza passa attraverso la Chiesa. In che senso? Che non c'è nessuno che sia salvato che non lo sia e venendo inserito nella Chiesa. Stiamo parlando del corpo di Cristo a livello spirituale. E non c'è nessuno che sia inserito nella Chiesa, che si è messo nel corpo, che non sia stato salvato dal Signore. Non esistono credenti che non sono parte del corpo di Cristo. La salvezza è proprio... vi ricordate che avevamo parlato del fatto che lo Spirito Santo ci ha immesso nel corpo, ognuno di noi ha la sua parte nel corpo? Ecco, la salvezza, quello che Gesù ha fatto, ci ha riconciliato con il Padre, ci ha riconciliato con noi stessi, ma ci ha riconciliato anche con gli altri e con il corpo di Cristo. Nessuno può considerarsi salvo e stare da solo. No, noi siamo creati per le relazioni. E il corpo di Cristo è ciò che è visibile qui sulla terra ed è parte di questo percorso, che è parte del piano della salvezza che Dio ha realizzato. Sapete, quando noi diciamo che la croce è sapienza di Dio perché non c'era nessun altro modo attraverso il quale noi potevamo essere salvati, la Chiesa è la sapienza di Dio. Non c'è nessun altro modo attraverso il quale noi possiamo vivere questa salvezza. Non ce n'è un altro. Non puoi farne a meno. Riesco a trasmettervi questo. Non c'è un altro, non è che dici, vabbè, la Chiesa è per quel tipo di persone, io non sono fatto per la Chiesa. No, è non c'è nessun altro modo. Non c'è un altro modo attraverso il quale noi possiamo vivere questa salvezza qui sulla terra. Sapete, in Efesini, un versetto che noi spesso leggiamo per parlare del matrimonio, dice: mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Cristo non ha dato se stesso solo per me. Noi conosciamo tutti Giovanni 3,16, ok? Dite di sì? Sì. se no se non siete salvati. No, Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, vedete l'individuo, chiunque crede non muoia ma sia salvato. Quindi l'individuo, io, chiunque. Però qui dice che Cristo ha dato la sua vita per la Chiesa. Quindi non è più soltanto l'individuo. Noi ogni volta dobbiamo vedere le cose con una doppia lente, cioè da vicino ma anche in generale. Da vicino sì, sei salvato tu individualmente, la tua libertà, Dio vuole, l'abbiamo detto la volta scorsa, Gesù vuole incontrare te personalmente. Le donne, no, vedono, incontrano l'angelo sulla la tomba vuota, l'angelo dice andate a avvisare i discepoli che è risorto, ma poi Gesù si presenta loro e abbiamo detto l'incontro personale è fondamentale. È fondamentale, però non possiamo dimenticare che qui c'è scritto che Gesù, proprio in Efesini dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quindi è come dire, non posso essere salvato individualmente e basta, è una salvezza che riguarda la Chiesa, che riguarda questa Chiesa, ma si parla della Chiesa di Cristo, di qualunque credente da sempre fino al ritorno del Signore. E dice ha dato se stesso per lei, quindi vuol dire che io non posso prendermi Gesù per me stesso e basta. Ci siamo? Non posso, è impossibile, perché quello che Gesù mi dà, il suo pane, il suo sangue, la sua vita, è per la Chiesa, è per la Chiesa. Anche per quella persona vicino a te, per quella dietro di te, davanti a te, per quelli che verranno, per quelli che ti sono simpatici, quelli che sono meno simpatici, per quelli che hanno gustato i biscotti e quelli che non hanno mangiato i biscotti, quelli che... Per tutti, è per la Chiesa. E poi dice, per santificarla. Non puoi santificarti da solo. Insieme. Avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire non te, ma la Chiesa. Non per far comparire te davanti a Dio, ma la Chiesa. Dove vai senza di me? Non puoi. E io neanch'io senza di te. Ci siamo? Quindi insieme. Ehi no, ma quello non mi piace. Ma insieme. A volte noi facciamo dei giochi a summer camp dove devono stare in gruppo e c'è quello che corre di più e arriva, ti arriva lì e dice ho vinto, e gli altri dove sono? E non lo so, e mi spiace, devi aspettare. No, ma io ce l'ho fatta, mi spiace, il gioco è così, l'ha fatto Rosanna, io non ci posso... Ma io sono fatto più... Mi spiace, dove sono gli altri? Ma non lo so, sono dietro, torna indietro. In realtà facciamo questi giochi per far evitare che si isolino da sole, vabbè, quello è un altro discorso, strategia. E tu dici, no, Signore, io sono qua. E dov'è tuo fratello? Mi ricorda qualcosa? Dov'è tuo fratello? Ma io sono il custode di mio... Non sono il custode di mio fratello. Sì, tu sei il custode di mio fratello. Sei la custodia di tuo fratello. Sei il custode. Questo è un altro discorso. Sei il custode. Cioè, è insieme. E dice, per santificarla, per far comparire la Chiesa. La Chiesa. La Chiesa. La domenica, la Chiesa. E manca qualcuno, e chi se ne importa? No, è la Chiesa. Io non predico se non ci siete tutti. Ho finito la mia carriera. Cioè, la Chiesa, tutti insieme. Ci si siede a tavola senza mangiare quando ci siamo tutti, giusto? Per questo che le famiglie sono diminuite, perché almeno ce la facciamo. Perché se aspetti tutti non si mangia mai. Insieme. La Chiesa, però dice, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga, alcunché di simile, perché sia santa e irreprensibile, tutti insieme. Ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Non possiamo arrivare da soli, ma è proprio la salvezza che è così. Quindi, cosa stai dicendo? Che non basta essere salvati, bisogna far parte della Chiesa. Ti sto dicendo che essere salvati significa far parte della Chiesa. Non è la Chiesa che salva, è Gesù che salva, ma ti salva mettendoti nella Chiesa, nella famiglia. Ci sono tanti esempi per parlare della Chiesa. Si parla di famiglia, si parla di corpo, ma il senso è quello. Però Gesù parla della Chiesa. Io edificherò la mia Chiesa. Tu dici, ma io edifico me stesso e basta. Sì, è chiaro che la Chiesa cresce perché tutti gli individui di per sé crescono, ma è vero che Cristo parla di Chiesa, io edificherò la mia Chiesa. Siamo collegati, siamo visceralmente e spiritualmente uniti l'uno all'altro. In tutto quello che Cristo vuole fare, quando Gesù pensa, quando il Padre pensa al progetto che ha qui in questa zona, pensa alla Chiesa, o poi chiaramente si usa degli individui. E guardate, cioè, la Chiesa, come ho detto prima, è la soluzione più grande, ma è una soluzione a una malattia che c'è nella nostra società. C'è sempre stata, ma soprattutto oggi, che è l'individualismo. Noi siamo individui. Quando si parla di individualismo, gli ismi sono sempre delle ideologie. Quando si dà questo finale, c'è il pensiero che conta solo quello che sento io, che vivo io, il dolore che... Ma tu non sai come vivo io, i miei progetti. E invece Dio ti salva da quello e ti dice, no, io ti metto nel corpo. Così impari che la vita è fatta per essere vissuta insieme e prendersi cura gli uni degli altri. Non conti solo tu, conti tu, perché Gesù è morto per te, ma ti salva anche dal tuo egoismo, dal mio egoismo, dal nostro essere concentrati solo su di noi o sulla mia famiglia, ma anche come chiesa, solo sulla nostra chiesa locale. No, siamo chiesa tutti insieme. Però ci salva anche da quello che a volte viene definito comunitarismo. Cioè, cosa vuol dire? Che a volte ci sono delle ideologie per cui tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo. Ti accetto solo se sei come me. Ti accetto solo se pensi in questo modo. No, il cristianesimo, Gesù dà risalto all'individuo mettendolo nel corpo. C'è un equilibrio straordinario in questo. Riesco a trasmettervelo. E questo è il tema della Chiesa, perché siamo multicolori, siamo tutti diversi uni dagli altri. Ma questo deve essere, perché questo è la nostra testimonianza in questo mondo. Noi come Chiesa dobbiamo imparare a vivere in questo modo, a dare risalto, rispetto al singolo, all'individualità, alle particolarità di ciascuno, vivendo nel corpo, stando insieme. Noi dobbiamo diventare, il progetto di Dio è proprio questo, che noi diventiamo un esempio per la società. Dal mondo dovrebbero venire a capire, dire, ma voi come fate a integrare tante culture diverse, tanti paesi diversi, tanti modi, guardate, anche se siamo, anche tra noi italiani siamo molto diversi per tante cose, ma ogni famiglia è diversa. Non cancelliamo queste cose, però le integriamo riconoscendo che siamo comunque Chiesa, che siamo chiamati a vivere insieme, l'uno con l'altro, l'uno per l'altro. Nella Bibbia si afferma l'importanza dell'individuo, assolutamente, io non sto cancellando questo, non stiamo cancellando questo. Tutti noi siamo creati immagine e somiglianza di Dio. Più di questo? Tutti noi. Io non posso, non ho nessun diritto di pensare che una persona sia meno importante di me o... No, tutti siamo immagine e somiglianza di Dio. Per questo che aborriamo anche... Ho detto una parola burrina, non ho mai usato questa parola. Siamo contro qualunque, contro la pena di morte, contro l'omicidio, contro... Perché tutti quanti, anche il più cattivo, ha in sé l'immagine di Dio e potrebbe ravvedersi, potrebbe cambiare. Non stiamo dicendo che allora non c'è diritto penale o quant'altro, però riconosciamo, fate sempre attenzione. Noi non giudichiamo mai le persone, non valutiamo mai le persone per rango sociale, per titolo di studio, per il valore di una persona data al fatto che è immagine di Dio. E questo ci distingue dagli animali, questo ci distingue dalle piante, questo ci distingue da qualunque altro essere creato nell'universo. Noi, solo noi, dice la parola di Dio, abbiamo l'immagine e somiglianza di Dio, e questa è anche una grande responsabilità, naturalmente. Quindi noi, ogni individuo, lo rispettiamo, e dobbiamo onorare, però dall'altra parte riconosciamo anche che L'uomo è creato per vivere in comunità, per vivere in relazione gli uni per gli altri. Gesù ci salva personalmente e contemporaneamente ci inserisce nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. È straordinario questo versetto. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa coloro che erano salvati. Ogni giorno, non solo la domenica, perché io, tu, tutti noi, in tutti i giorni a settimana incontriamo persone, possiamo parlare di Gesù, possiamo condividere la nostra esperienza. E quando la persona apre il proprio cuore, ricordatevi, è il Signore, è il Signore, il Padre che prende la persona, noi non sappiamo come succede, fra quello che poi Dio dice, e l'aggiunge, la trasforma, la cambia e la mette nel corpo. C'è una frase che ho letto in un libro che mi piace, ve la voglio leggere, è proprio una citazione, dice: la Chiesa esiste perché essa è la nuova comunità di Dio, poiché il suo scopo, ideato dall'eternità, lo scopo di Dio ideato dall'eternità, messo a punto nella storia e da perfezionarsi nell'eternità futura, non è solo quella di salvare individui isolati e in tal modo perpetuare la solitudine, ma piuttosto quello di costruire la sua Chiesa, ossia raccogliere dal mondo un popolo per la sua stessa gloria. Amen. Da sempre è stato così. In effetti Gesù, quando il Signore in Genesi chiama Abramo, lo chiama perché ha già il progetto di creare una famiglia. Quando libera il popolo di Israele, ha già l'intenzione di prendere un'assemblea di popolo, di prendere un gruppo. Non ha mai il pensiero solo di una persona, ma attraverso quella persona creare un gruppo, creare famiglia. E quindi se ci chiediamo, allora la Chiesa è questo, nasce dal cuore di Dio. Ma perché esiste? Cosa fa la Chiesa? Qual è la sua essenza? In Tito, capitolo 2, la lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11, dice: la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente, piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e nostro Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Questi versetti ancora una volta ci indicano un doppio binario, o meglio, una stessa identità, ma che si esprime in due modi. Una dice: la grazia salvifica di Dio è sempre Gesù, quindi Gesù è apparso, è venuto sulla terra, si è mostrato e ci insegna a vivere in questa età, Chiesa, in questa età, oggi. Non abbiamo accettato Gesù e sospendiamo la nostra vita in attesa del suo ritorno, di quando andremo in cielo. No, noi, Gesù ci ha salvato perché noi viviamo oggi, in maniera speciale oggi, l'eternità oggi, perché viviamo la sua pienezza oggi, in questo tempo. E non solo nella Chiesa, ma ovunque andiamo. Continuo a dirvelo, continuo a ripetervelo, perché noi siamo Chiesa sempre, siamo sale e luce sempre. Però la cosa che dice è: lui ci ha salvato per purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. C'è un doppio binario. Da una parte noi siamo un popolo che si ritrova, che vive, che giorno per giorno cerca la sua relazione con Dio, è un popolo speciale per Dio. Siamo rivolti a Lui per ringraziare Lui, per servire Lui, per adorare Lui, come abbiamo fatto in maniera splendida anche questa mattina, ma è anche la nostra vita quotidiana. Noi, Dio ha voluto proprio essere un popolo speciale per Lui, figli e figlie che godono della sua presenza, perché Lui è un Dio d'amore e ama condividere la sua natura con i suoi figli, la sua grazia, il suo amore. Però nello stesso tempo è anche un popolo zelante nelle buone opere. E se vuoi fare buone opere, come abbiamo fatto, come hanno raccontato dei biscotti, come ci hanno incoraggiato a fare qualcosa di bello, di gentile, per mostrare il nostro affetto, e non puoi farlo da solo. Cioè, se tu fai i biscotti e stai a casa, te li mangi tu, finisce lì. Hai bisogno di me. Zelante nelle buone opere vuol dire che fai qualcosa che fa del bene agli altri. Non solo, Dio ha tanto amato il mondo. Fare delle cose belle, buone, per il mondo. Perché questo facciamo quando siamo... Gesù ci ha lasciato su questa terra per questo, per raggiungere le persone intorno a noi. Ma non perché dobbiamo semplicemente predicare, ma perché dobbiamo mostrare fisicamente, concretamente il suo amore attraverso quello che noi facciamo. Sapete che chiesa significa chiamati fuori. Noi siamo chiamati fuori da questo mondo, nel senso che rinunciamo al peccato, infatti dice la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunciare al peccato, ma nello stesso tempo siamo buttati nel mondo. Mi piace un autore che dice che la chiesa dovrebbe essere santa e mondana. Capite? Santa e mondana. Santa perché moralmente, perché nel tuo comportamento agisci secondo la santità di Dio, ma mondana perché sei nel mondo, sei in mezzo al mondo, devi starci, non devi scappare. Ed è una sfida, ed è difficile, è faticoso, ma è la nostra chiamata, è ciò che la Chiesa è. Chiamati fuori. Vi ricordate che Gesù ha detto ai discepoli: venite che io vi mando. Non so, due parole assurde. Cioè, venite e io vi mando. Ogni mattina ci svegliamo e il Signore ci dice: vieni, facciamo colazione insieme e io ti mando come pecore in mezzo ai lupi. Non è bello. Guarda quanti lupi. Non è bello. Sì, da mattina se non mi ha detto vieni che ti mando, scherzando, è per vedere chi è sveglio e chi no. Manuel, vieni. Matteus, non è facile tradurre, Matteus sta traducendo in portoghese, sta sudando. Prossima volta ti do gli appunti. Sì, quando sono andato a predicare in una chiesa dovevano tradurre in francese, non so, mi hanno chiesto gli appunti prima. E poi ho predicato un'altra cosa, però. Non mi hanno più invitato, infatti. Comunque, prima Pietro, capitolo 2, versetto 4, dice: accostandovi a lui come a pietre viventi, lui, la pietra rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale. Quindi la Chiesa esiste. Notate che parla sempre al plurale. Non dice: ehi, tu sei una pietra vivente che da solo diventi una casa spirituale. Siamo tutti pietre viventi. Per cui sta facendo l'esempio dell'edificio, quindi siamo tutti una parte importante, però vivente, quindi ciascuno ha le sue caratteristiche, e siamo edificati per essere una casa spirituale. Per offrire, guardate, una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo ci parla proprio del nostro aspetto di sacerdoti, erano coloro che servivano nel Tempio, e la nostra espressione di obbedienza a Dio, di ringraziamento, di lode, ma anche proprio di godere della presenza di Dio, di quello che Lui ha per noi, proprio di servizio. È meraviglioso, per il sacerdote è colui che aveva l'opportunità di servire al Tempio, ma era anche quello che accoglieva gli offerenti. Quindi abbiamo questa... Siamo... Guardate che parla della Chiesa, non parla del ministero sacerdotale, non sta parlando solo di me, sta parlando di tutti voi. Voi, tutti noi, siamo chiamati a essere sacerdoti, cioè coloro che stanno in mezzo tra le persone perdute e il Signore. E il sacerdote rivolto a Dio prega, intercede per le persone e davanti alle persone parla e testimonia del Signore. Questa è la nostra chiamata. Noi siamo qua su questa terra per questo motivo e lo Spirito di Dio è dentro di te perché ti ha reso un sacerdote. Santo, un sacerdote che offre sacrifici, vuol dire ubbidienza, ascolto, fede, fiducia. Però dice anche, ma voi siete una stirpe eletta, al versetto 9, e lo ripete ancora, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato da Dio. Sei stato acquistato. Acquistato a caro prezzo, acquistato affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma adesso siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia affinché proclamiate. Proclamare non vuol dire che per forza ti metti in piazza a gridare. Ma noi come Chiesa siamo chiamati a proclamare con nostra vita, il nostro esempio, il nostro modo di parlare, il nostro modo di vivere, di lavorare, affinché proclamiate le meraviglie. Quando è l'ultima volta che ti sei meravigliato? Quando è stata l'ultima volta che ti sei meravigliato di Dio? Meravigliato di qualcosa che hai visto di Lui, che hai realizzato di Lui. Abbiamo predicato sulla crocifissione. Che meraviglia vedere l'amore di Dio lì. Abbiamo parlato e predicato sulla resurrezione. Che meraviglia. Quanto Dio mi ama, quanto Dio ti ama. Ok, questo adesso deve diventare qualcosa di fisico, di Gesù si è incarnato. Noi dobbiamo, la Chiesa è l'incarnazione in questo momento di Cristo. Dobbiamo portare questo messaggio, questa meraviglia nel mondo. Gesù prega, dice, io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Allora, siamo in mezzo ai lupi, però sappiamo che Gesù sta pregando per noi. Vi dà un po' di sollievo questo? Non è il pastore che sta pregando per voi, lo fa anche il pastore, ma Gesù sta pregando per te. Gesù ha pregato per te. Essi non sono del mondo, ma come io non sono del mondo, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così io ho mandato loro nel mondo. Capite? Vi ho detto, Gesù si è incarnato e dice, come io, come tu hai mandato me, io mando loro. Cioè ci sta ancora chiedendo di esserci, di essere presenti in questo mondo, di incarnare il messaggio ovunque andate, di incarnare questa meraviglia, di incarnare questo amore, questa grazia nelle vostre famiglie, nei vostri matrimoni, nelle vostre relazioni, nelle vostre amicizie, nel vostro lavoro, salute. Qualunque cosa voi facciate, il Signore dice... incarna il messaggio, non so chi era, perché era da questa parte, ma non so chi era. Chiesa, chi è la Chiesa? Questa è la Chiesa. E dice, io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. La Chiesa quindi esiste per adorare il Signore, la Chiesa esiste per portare il Signore ovunque noi andiamo. La Chiesa è un popolo speciale che adora Dio e la Chiesa è missionaria. La Chiesa è santa, ma la Chiesa è mondana. La Chiesa è chiamata fuori, ma poi è rimandata dentro, nella mischia. Noi ci ritroviamo qui la domenica. Ed è essenziale affinché poi non ci perdiamo quando siamo nel mezzo del nostro lavoro, di tutto quello che noi facciamo. E noi adoriamo il Signore. Per adorare il Signore, la nostra adorazione c'è bisogno di meravigliarsi, e questa meraviglia ce la dà soltanto lo Spirito Santo, per quello che tra le tante cose c'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo rivela, illumina, apre i nostri occhi alla meraviglia che c'è nel Vangelo, nella meraviglia di quello che Gesù ha fatto per noi. Non, la vera adorazione nasce sempre da una rivelazione. Io quando leggo il Vangelo, quando leggo la parola, studio, e poi c'è quel momento che afferri qualcosa, non lasciarla andare. Ringrazia il Signore, inizia ad adorare, collega la tua adorazione a una rivelazione, a qualcosa che è, deve essere un'adorazione spirituale collegata alla parola, collegata alla verità della parola. Per questo che noi ascoltiamo, riascoltiamo i messaggi, leggiamo la parola, stiamo insieme, perché? Perché questo ci aiuta a avere rivelazione di Dio, e da lì nasce l'adorazione. L'adorazione deve essere vera, l'adorazione deve essere spirituale, l'adorazione deve essere comunitaria. L'adorazione deve essere comunitaria. La maggior parte dei canti, anche nei salmi, sono al plurale. Venite, proclamiamo il suo nome. Adoriamo il Signore insieme. Cantiamo al Signore. Sono, perché c'è questo? Perché la, è proprio, nasce dalla Chiesa, nasce dalla sposa, nasce da questa grande rivelazione che c'è di, dello stare l'uno con l'altro, del conoscersi, del scoprire insieme le meraviglie del, del Signore. Quando Gesù incontra la donna samaritana, a un certo punto dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre ricerca. E ancora una volta è al plurale, è al plurale, tali sono gli adoratori che il Padre ricerca, in spirito e verità. Spirito, spiritualmente. Noi possiamo capire tante cose nel naturale, ma è quando c'è la rivelazione che nasce quell'adorazione speciale. Vi ho fatto tante volte questo esempio, però davvero c'è differenza tra dire tu sei Dio a dire tu sei il mio Dio. Tu sei buono e dire tu sei buono con me. E ancora meglio, visto quello che stiamo dicendo, tu sei buono con noi. Tu ti prendi cura di noi.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.